il quadro all'interno del quale si colloca tutta la tematica dei livelli essenziali di assistenza che quest'anno vogliamo prendere in considerazione, sviscerare e tradurre in operatività nel nostro quotidiano. È stato presentato l'ambito e il contesto in cui questi livelli essenziali di assistenza nascono e si collocano. Sono state presentate le ricadute nella realtà all'interno della quale noi tutti operiamo da parte di Marinella D'Innocenzo e ancora che cosa questi rappresentano per la professione infermieristica in questo momento storico preciso e per noi e per lo sviluppo della professione infermieristica. Abbiamo quindi le premesse per incominciare domani ad esaminare in termini estremamente concreti e di assistenza infermieristica precisa i concetti di appropriatezza, di pertinenza, di scientificità, di essenzialità che il documento sui LEA traina necessariamente. Abbiamo visto come tutto questo richieda un grandissimo impegno da parte nostra, una grande responsabilità e come questo entri all'interno di una posta in gioco estremamente importante anche per quello che sarà il servizio sanitario del nostro Paese nei confronti dei nostri cittadini e nei confronti dei quali noi abbiamo un impegno etico-deontologico. Adesso abbiamo una mezz'oretta, poco meno, di tempo per il dibattito. Ci sono in questa sala quattro colleghi con i microfoni, chi intende fare un intervento può manifestare la sua volontà e segnalarsi. C'è la possibilità di intervenire anche dalle due sale che si trovano all'interno di questo complesso e dalle quali altri, credo 500 colleghi, ci stanno seguendo. Per cui è possibile che ciascuno intervenga indipendentemente dalla sala nella quale si trova. Se qualcuno, pregherei un po' di silenzio per cortesia, i lavori continuano, abbiamo detto nell'introduzione che il dibattito è parte costitutiva di questo evento formativo perché rappresenta una grande opportunità per noi di portare le proprie esperienze e di contribuire a chiarire quelli che sono i problemi. Dicevo, se qualcuno intende intervenire può segnalarsi e gli daremo sicuramente la parola, anche, ripeto, dalle sale attigue a questa. Prego, c'è già un intervento.
Posso.
Chiederei chi intende intervenire di presentarsi con il proprio nome e cognome, l'ambito da cui proviene e di essere estremamente sintetico, chiederei con le domande o gli interventi. Grazie.
Posso?
Prego.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Giuseppe De Falco e lavoro nell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli. Nelle relazioni che ho seguito sono stati analizzati i rischi e le certezze dei livelli di LEA. Ora c'è stato anche durante l'intervento c'è stata anche un'esortazione a una partecipazione attiva in quanto professionisti e in quanto responsabili, perché c'è addirittura chi li vuole rendere minimi. In virtù di questo, in virtù di una politica professionale di cui si parlava anche prima, non so se una parola può cambiare il contenuto, ma questo livello essenziale di assistenza è proprio brutto. Non pensiamo di iniziare a ragionare per i livelli necessari di assistenza.
Grazie. Ci sono degli altri interventi?
Sono Mario Tomasello.
Credo che Marinella possa dare una risposta a questo intervento. E credo Marinella potrebbe anche sviluppare il suo discorso in una linea che credo sia estremamente importante, quella dell'opportunità che i LEA possono rappresentare per la professione infermieristica. non soltanto appunto i LEA intesi in senso di limite, ma proprio come una grande opportunità per la professione infermieristica, come anche per il nostro sistema sanitario e per il nostro sistema paese, oserei dire, a cui anche Annalisa poi accennava. Grazie. Adesso te lo passo.
Adesso sì. Intanto la definizione. L'essenzialità ha in sé la priorità, la necessità, che non vuol dire la sola prioritarizzazione. Quindi la necessità è solo un aspetto dell'essenzialità, perché insieme alla necessità si coniuga l'appropriatezza, l'efficacia, la pertinenza, quello di cui abbiamo parlato, e nell'essenzialità c'è anche l'economicità nella scelta, cioè non intesa come limitazione delle risorse, ma uso appropriato delle risorse a disposizione e capacità di poterle rendere fruibili nel contesto organizzativo più adeguato. Era questo aspetto che io tentavo di sottolineare, ed è in questo che c'è l'opportunità maggiore per gli infermieri. Mi scuso per la voce, ma sono raffreddatissima e prima facevo sforzi ad alzarla, quindi spero che si senta. L'opportunità per la professione infermieristica sta essenzialmente nella possibilità di erogare le cure battendosi, facendo in modo, come diceva la Presidente prima, di garantire quelle condizioni organizzative più adeguate per assicurare la risposta assistenziale. Però secondo me l'opportunità, e rispondo a Elio Drigo, l'opportunità per la professione infermieristica nei livelli essenziali di assistenza è quello di ridefinire l'offerta, cioè gli infermieri realmente come fanno a contrattare, negoziare, avere quel ruolo di ridefinizione dell'offerta sanitaria a partire dal loro contributo personale. Cioè come fanno gli infermieri, dovunque lavorano, ai vari livelli, dal contesto operativo delle unità operative per arrivare fino ai servizi infermieristici, nelle funzioni di coordinamento dipartimentale, nell'assistenza domiciliare, come fanno effettivamente a ridefinire l'offerta e quindi fare in modo che in maniera capillare, in maniera equa, vengano garantite le prestazioni. Intanto abbiamo un dovere, quello anche noi, e l'abbiamo fatto, Firenze, dove abbiamo fatto alcune proposte, è stato uno dei passaggi in cui abbiamo proposto al Paese, a tutti, che cosa noi pensiamo si debba fare per quanto riguarda le scelte organizzative. Bene, uno degli aspetti è andare a individuare i livelli essenziali di assistenza infermieristica. Che cosa, come, qual è il contributo che gli infermieri devono dare come scelte operative, organizzative, gestionali alla definizione dell'offerta sanitaria attraverso l'offerta della prestazione assistenziale. Poi, quali sono i modelli organizzativi attraverso cui erogare le prestazioni? Annalisa Silvestro diceva il modello della complessità assistenziale, che è quello di cui parliamo oggi, ma parleremo approfonditamente anche dopo. E poi, come si eroga l'assistenza? Come si fa ad erogare l'assistenza, per esempio, nella proposta autonoma, nella garanzia di un'offerta infermieristica, di un'offerta sanitaria attraverso l'istituzione di strutture dedicate? Allora, io su questo, colleghi, voglio dire questo: noi abbiamo la possibilità oggi di garantire l'offerta dell'assistenza infermieristica attraverso l'istituzione, far istituire alle aziende i luoghi, le modalità per cui i cittadini possono usufruire di cure infermieristiche. Questo si fa attraverso, per esempio, la proposta che stiamo facendo di infermieri di famiglia, attraverso l'istituzione degli ambulatori infermieristici territoriali, attraverso la possibilità di avere strutture dedicate dove gli infermieri autonomamente dirigono i processi, erogano le cure, come gli hospice, le residenze, l'organizzazione dell'assistenza domiciliare che vi diceva Annalisa Silvestro. Queste sono le opportunità. Questo è quello che secondo me dobbiamo cogliere per tradurre tutti i discorsi di questa mattina in scelte vere, concrete, operative. Penso che così riusciamo a garantire al Paese quell'essenzialità di cui ha bisogno e anche quelle garanzie di diritto, di cui ha bisogno.
Grazie Marinella, c'è un'integrazione di Annalisa. Prima del suo intervento volevo chiedere alla collega della sala Tritone di prepararsi per l'intervento. Grazie. Annalisa, prego.
Proprio un'integrazione a quanto diceva Marinella rispetto al discorso che faceva De Falco. Fra l'altro mi fa molto piacere che l'hai posto pubblicamente, perché ne abbiamo già ragionato un po' e quindi è un qualche cosa che i colleghi della Campania già da tempo, no? Stanno maturando, riflettendo, eccetera. Uno stimolo così di riflessione fra di voi. Livelli essenziali di assistenza infermieristica significa che deve essere privilegiata sempre l'effettuazione delle terapie rispetto ad altre necessità della persona? Quindi riflettete, perché molte volte gli infermieri ritengono che sia assolutamente, assolutamente ineludibile la effettuazione di terapie che non necessiterebbero di determinati orari, trascurando magari la rilevante essenzialità di una mobilizzazione, di una rivalutazione dello stato di bisogno e altre cose che attengono in maniera più specifica all'assistenza infermieristica.
Grazie Annalisa, credo che questa sia un'osservazione estremamente importante e attenta che richiama la nostra responsabilità veramente in ogni attimo del nostro lavoro. Chiederei alla collega della sala Tritone di intervenire, poi abbiamo un altro intervento. Prego, dalla sala Tritone per favore.
Buongiorno, sono Mario Tomasello e provengo dalla...
Per cortesia il microfono più vicino perché non riusciamo a vederti, collega. E quindi la comprensione è più difficile. Grazie.
Sono Mario Tomasello e provengo dall'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. Io mi volevo rivolgere di più alla Silvestro. Penso che un po' tutti abbiamo sentito le vicende di Termini Imerese, della Fiat, in crisi, non crisi. E leggevo da qualche parte una notizia che mi ha lasciato sbalordito. Quei mettere i metalmeccanici ad assumerli come infermieri. Cosa sta facendo il nostro collegio a proposito?
Grazie. Abbiamo un altro intervento qui, prego.
Buongiorno, sono Cristina Tull, sono un'infermiera pediatrica e lavoro al Borlo di Trieste. E volevo fare una domanda alla Annalisa Silvestro per quanto riguarda la formazione nelle università. Allora tu hai detto che non ci devono essere infermieri diversi da Napoli, Milano, Bologna, Trieste, è differente, però come si può sopperire, cioè come possiamo fare, in quanto l'università sappiamo tutti che ha un'autonomia, una libertà di insegnamento, come possiamo fare perché appunto non avere infermieri di formazione diversa? Grazie.
Prego, un altro intervento.
Buongiorno, sono Ingoronata Luongo, sono caposala della terapia intensiva cardiochirurgica di Potenza. Più che una domanda volevo fare una considerazione in base a quello che ha detto la signora Silvestro poco fa. Il fatto di ridefinire il nostro ruolo è proprio veramente angosciante, forse perché storicamente noi siamo abituati a lavorare con l'ordine del medico, con la prescrizione del medico, quindi è brutto dirlo che noi professionisti, noi infermieri, dobbiamo chiedere al medico quello che dobbiamo fare, però purtroppo ci è stato insegnato e lo portiamo avanti da un po' di tempo e abbiamo veramente l'angoscia di ritrovare noi stessi, di ritrovare la nostra professione. Abbiamo l'angoscia di dire al medico, no caro signore, io devo prima lavare il paziente e poi fare la terapia. Io non so se questa è solo una mia considerazione, però credo che è sentita da molti questa difficoltà, ecco, grazie.
Grazie, direi di cominciare con le risposte. Annalisa?
Sì. Allora, parto dall'ultima, dalla collega Luongo. È vero, ci portiamo dietro una tradizione così culturale, storica, insomma. Io ho 51 anni, mi sono diplomata nel 73, e quindi sono 30 anni di professione, ho visto tutti i percorsi, i passaggi, anche se ai colleghi più giovani, senz'altro più giovani presenti in sala, sembra strano, ma se penso a cos'era solo 20 anni fa, per non parlare di 30, abbiamo fatto dei passi enormi. Indubbiamente però questi, come dire, retroterra culturali ce li portiamo dietro. Il punto è che nel concordare con quanto diceva la collega Luongo, automaticamente, contestualmente dico che non possiamo essere altro che noi i protagonisti dell'evoluzione, perché quando molte volte mi sento dire ma queste cose le dovete andare a dire ai medici, vuol dire che non abbiamo capito, perché i medici, i fisioterapisti, gli ostetrici, gli amministrativi non hanno nessun interesse a modificare il loro modo di approcciare i problemi. L'interesse l'abbiamo noi infermieri e i cittadini di cui ci facciamo carico. Quindi deve essere un impegno nostro. Nel momento in cui il nostro profilo professionale ci dice l'infermiere garantisce la corretta effettuazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, significa che riconosciamo che c'è un altro professionista prescrittore, ma che dobbiamo avere la consapevolezza che noi esercitiamo una professione sanitaria e per cui siamo in grado di dire al medico o a chi per esso questa non è una cosa preminente in questo momento, non è prioritaria. E comunque siamo noi che definiamo gli orari delle terapie, noi che decidiamo chi altro può fare determinate cose al nostro posto. Perché quando tu, collega, mi dici è più importante per me in questo momento fare l'igiene alla persona, potrebbe anche darsi che se quella persona non è in instabilità clinica e io ho fatto una corretta valutazione, potrei dire va bene, vengo con lei a fare questa cosa, chiamo l'operatore sociosanitario Rossi, do delle indicazioni, quindi faccio a mia volta una prescrizione perché ho valutato che l'igiene della persona può essere fatto da altro sotto mia responsabilità e che in quel momento può essere importante andare col medico. Ecco quindi una nuova logica di pensare all'assistenza infermieristica e all'assunzione di responsabilità. Sì. Quindi un percorso scientifico di metodo e di capacità di analisi e di approccio dei problemi. Rispetto alla formazione in università, quindi ci colleghiamo a questo discorso. Certo, l'università ha una sua significativa autonomia, d'altra parte non enfatizziamola troppo questa autonomia, che è l'autonomia che per certi versi hanno anche le aziende di muoversi con delle modalità, con dei modelli organizzativi loro rispetto ad alcuni paletti che vengono messi a livello nazionale. Cerchiamo di essere anche noi meno sudditi culturalmente rispetto alle scelte che fa l'università, perché lo dico, l'ho detto ufficialmente in tantissime sedi, quindi lo dico ancora di più in questa. Ma perché i colleghi sono andati a iscriversi al terzo anno del corso di laurea di infermiere pagando tasse universitarie quando questo con la legge numero 1 non è necessario? Allora io dico, se l'infermiere, il collega, vuole per una sua, come posso dire, soddisfazione personale, per tutto quello che vogliamo, perché ognuno sa di per sé, vuole andare a prendersi sta laurea di primo livello, ma ci mancherebbe, ma ci vada, ma non deve pensare che se non ha questa cosa qua non si può più muovere. E se per caso l'università, che sappiamo, ha intenzione di vedere di cercare di imbrigliarci di nuovo ancora, se l'università fa questi percorsi, ma tutti insieme cerchiamo di dire a noi questa cosa qua non ci va bene, perché non è pensabile che uno pensi di colmare gli eventuali debiti formativi con la preparazione di una tesi che magari più delle volte si fa anche aiutare a preparare e col dare due esami. Non è questo che mi mette a posto dal punto di vista culturale, per cui dobbiamo anche essere noi protagonisti di queste scelte, dobbiamo essere noi a capire come dietro 320.000 infermieri ci sia un business di 320.000 persone che pagano le tasse universitarie, cari colleghi. Quindi cerchiamo di essere autonomi di pensiero e allora in questo modo noi riusciremo a riconoscere all'università l'autonomia giusta e corretta che deve avere nell'impostazione didattica, non nella vessazione di alcune persone. Quindi da questo punto di vista grosso sostegno alla rappresentanza professionale in modo che si sappia che non si può impunemente mercanteggiare sulla pelle e sulle tasche degli infermieri. Rispetto alla richiesta del collega Tomasello del Cannizzaro, collega abbiamo, se posso fare una battuta, poi magari parleremo di queste cose anche nel pomeriggio, al di là dell'irritazione, perché alle 10 mi pare era Marinella che mi ha avvertita telefonicamente di quando il vice ministro ha fatto queste affermazioni, la sera noi avevamo già dato la nostra valutazione all'ANSA e l'indomani siamo usciti su tutti i quotidiani e la sera stessa sul TG3 e sul TG2, dove i giornalisti hanno riportato le affermazioni che in rappresentanza del Comitato Centrale ho fatto. Sciocchezza mostruosa che offende gli operai della Fiat, gli infermieri e soprattutto i cittadini italiani, che non possono altro che sentirsi offesi di che cosa pensa della loro assistenza un vice ministro della Repubblica. Quindi l'abbiamo detto chiaramente, chiaramente, senza alcun problema. E dico, facendo una battuta, che quasi quasi mi verrebbe da mandare una nota di ringraziamento all'onorevole Baldassarri perché ci ha fatto una pubblicità enorme.
Grazie. C'è ancora un intervento, se c'è qualcun altro che intende intervenire per favore si segnali. Prego.
Buongiorno, mi chiamo Galisi e vengo dall'ASL 9 di Grosseto. Io volevo fare una domanda al dottore, il primo relatore, non ricordo il nome. Probabilmente mi è sfuggito qualche particolare all'inizio della relazione. Lui parlava del piano sanitario. E non ho capito se quello che lui ha espresso erano sue opinioni o quello che realmente il piano sanitario si prefigge, in particolar modo per quanto riguarda un punto che mi sono segnato, tipo un attimo solo, disegnare un sistema dove in ciascun distretto sorgono presidi sanitari intermedi dove si pratica il servizio nazionale. E poi anche riguardo, diciamo, l'obiettivo di dare la migliore assistenza all'utente, per quanto riguarda la mia opinione mi sembra si vada proprio in direzione opposta, cioè quello di chiudere tutti i presidi ospedalieri zonali, quello di formare dei presidi altamente specialistici e anche l'assistenza più delle volte è un pochettino influenzata dal costo dell'assistenza, quindi si bada più ai costi all'assistenza. Questa è la mia opinione.
Risponderà a questo Marinella Di Nocenzo, perché come ho annunciato prima il dottor Paudice per impegni di servizio ha dovuto lasciarci, comunque ci dà l'opportunità di rispondere. Ci sono ancora mi pare un paio di interventi, prego, qui
io
davanti.
La mattina lavoro in una rianimazione di Palermo.
Grazie.
E una riflessione. Sappiamo che oggi il sistema sanitario è finanziato col 5-9% del PIL, quando nella media europea è intorno al 7%. E questo mi fa fare una riflessione. Se oggi in Italia mancano da 66.000 a 99.000 infermieri, se già i livelli minimi assistenziali per quanto riguarda l'assistenza infermieristica già non sia un fatto attuato.
Grazie. Ancora l'intervento, per favore? No, è stato eliminato. Prego, questo. Prego.
Buongiorno. Sono Chianese Marianna, provengo dal reparto di terapia intensiva e respiratoria del Forlanini di Roma. Questa professione sicuramente spaventa e tra un po' travolgeremo, spero, in modo positivo il resto di altre categorie, per un solo motivo. Siamo i più versatili, abbiamo detto, trasformazioni continue e neanche noi ce ne rendiamo conto. Tuttavia, se da una parte gli ECM sono uno stimolo per la formazione continua, dall'altra il gatto che si morde la coda, diventa una gara a punti. Lo sono la dimostrazione dei costi di ogni convegno, di ogni congresso, di ogni corso di formazione che sono raddoppiati, triplicati, elevatissimi. Sicuramente da un lato ci incitano, dall'altra i nostri stipendi sono rimasti più o meno quelli. Non ne voglio fare un discorso economico. Non era una polemica per i soldi. Tuttavia i livelli di formazione continua. Attualmente Roma come formazione ha proposto due corsi di area critica, due master di primo livello in area critica e sono gli unici due presenti a Roma. di cui uno si svolge con l'Università La Sapienza ed è simile a quello dell'anno scorso con un costo del 2001 di 600.000 lire e del 2002 proposto con 1.600 euro in un anno. L'altro è proposto dall'Università Tor Vergata col Collegio Epasvi di Roma, 2.500 euro in due anni. Se noi siamo alla base di questi livelli essenziali di assistenza, mi chiedo, li stiamo pagando noi?
Grazie. C'è un intervento dalla sala Ulisse. Pregherei il collega che deve fare l'intervento dalla sala Ulisse di intervenire.
Sì, sono Rita Migliorin e vengo da Roma anch'io. Volevo dire che c'è un terzo master in area critica e dell'Università Cattolica, ma non so quanto costi. E volevo chiedere invece alla Presidente della Federazione come si cala la valutazione dei carichi di lavoro nei livelli essenziali di assistenza. Grazie.
Grazie. C'è ancora un ultimissimo intervento e poi chiudiamo il dibattito con le risposte delle colleghe. Prego.
Sono Laura Della Sala da Roma, da Policlinico Gemelli. Si è parlato di LEA questa mattina, si è parlato di dignità, di equità, di qualità e di economicità. Chiedo alle colleghe come si collocano tutti i pazienti ritenuti cronici, mi riferisco ai coma pallici o altre patologie, che è solo un costo ma non c'è nessun rientro.
Prego. Penso che possiamo partire con le risposte. Chi voleva cominciare? Marinella, prego.
Sì, io faccio più presente, sì. Allora, io magari rispondo, se sei d'accordo, Annalisa, più a quelle domande che sono state fatte sui specifiche sui LEA, tu anche a quelle un po' più professionali. Allora, intanto il direttore dell'agenzia, per rispondere alla prima domanda del primo collega che ha detto a quale piano sanitario si rivolgeva al piano sanitario nazionale, ha fatto due citazioni, uno al piano sanitario 1994-96, l'altro al penultimo piano sanitario nazionale. E quando parlava di offerta sanitaria nei quartieri, cioè nei distretti, faceva riferimento al sistema delle cure intermedie, cioè a quel sistema in cui sono presenti nella riconversione, nella riprogettazione o riorganizzazione della rete ospedaliera, quegli ospedali di comunità che rappresentano la risposta al cosiddetta delle cure intermedie, ai bisogni di salute dei cittadini, in una logica di ridefinizione dell'offerta e di riorganizzazione della rete ospedaliera. Il problema della chiusura degli ospedali non attiene evidentemente al problema di come oggi viene fatta l'offerta, c'è un problema diverso rispetto all'offerta così com'è, che è quello di riconvertire alcune strutture che hanno alti costi, alto rischio e poca efficacia ed efficienza, di riconvertirli in senso, come dire, di migliorare e qualificare l'offerta. Quella delle cure intermedie è una delle probabili scelte migliori che si possono fare a seconda del territorio di riferimento, ma lui atteneva appunto ad una riqualificazione e riorganizzazione della rete ospedaliera attraverso la scelta delle cure intermedie. Il problema del rapporto risponde alla domanda invece della collega che diceva come sta la carenza degli infermieri nel rapporto col PIL, col prodotto interno lordo, e come invece viene quantificato nell'ambito delle scelte di finanziamento del sistema il 5,9% rispetto al finanziamento totale, che è diverso dalla spesa, abbiamo visto, perché noi abbiamo i disavanzi che sono prodotti dallo scarto tra finanziamento e spesa. Lì ci sono oltre 2 punti in percentuale del PIL, che sono 1.000 miliardi, di disavanzi, cioè di quello che noi spendiamo più di quanto possiamo finanziare. E su quello su cui le regioni sono chiamate alla responsabilizzazione attraverso scelte regionali. Ora, rispetto a questo, nel PIL, nel famoso 5,9 che tutti ci auguriamo aumenti, come scelte anche di questo e soprattutto di questo governo, il problema di fondo è che lì dentro è stimato tutto
tutte quelle condizioni per erogare i livelli essenziali di assistenza. Il problema qual è? Che lì dentro quel punto percentuale del PIL, del 5,9, che sono quasi 140.000 miliardi oggi convertiti in euro, che cosa c'è? C'è la riduzione degli sprechi, la capacità di riorganizzare l'offerta in base a tutti quei criteri che abbiamo visto, scelte organizzative migliori, che significano anche fare, per esempio, scelte di assumere più infermieri e meno medici, che significa, per esempio, riorganizzare i servizi tenendo conto di quello che effettivamente serve e non di quello che fa comodo per essere riconfermato al direttore generale. Allora, lì dentro, se si vuole, ci sono tutte le scelte per assicurare l'assistenza migliore, perché il nostro sistema, a fronte delle risorse stanziate, ha deciso quali sono le condizioni e le modalità con cui possiamo offrire le prestazioni. Il problema di cui abbiamo dibattuto oggi, e lascio subito la parola ad Annalisa, è come lo vogliamo organizzare questa offerta, come facciamo per far sì che quelle risorse siano utilizzate in maniera equa, in maniera pertinente, in grado di assicurare quello di cui ha bisogno veramente il cittadino e quindi anche la qualità dell'assistenza infermieristica con un numero adeguato di infermieri?
Grazie.
Che possiamo però avere se si fanno le scelte. Allora muoviamoci tutti.
Grazie. Analisa. Sì, allora continuo anch'io questo discorso, però è vero quello che dice il collega Di Mattia, se non di... scusa, Palermo. Però quello che stupisce è innanzitutto il fatto che pare che chi ci rappresenta politicamente abbia scoperto solo adesso che mancano infermieri in Italia. Uno. Due. Che noi non siamo stati mai ben in grado di comprendere che quando c'è stata la fase in cui non venivamo immediatamente assunti dagli ospedali, non è che c'era la disoccupazione infermieristica, ma delle scelte di politica aziendale. Per cui abbiamo invaso le piazze per dire siamo disoccupati, inducendo quindi a dire non facciamo corsi, perché altrimenti abbiamo i disoccupati. Quello che vi voglio sottolineare rispetto al discorso che faceva Marinella, autonomia di testa, valutiamo e analizziamo noi le situazioni, perché altrimenti saranno sempre gli altri che decidono che cosa deve essere fatto, quando deve essere fatto, come deve essere fatto. Il fatto stesso che si pensi, e ancora tanti italiani ritengono, anche probabilmente i vostri parenti, che sanità sia medico. Noi dobbiamo riuscire a far capire che sanità, o per meglio dire salute, è kit, medico, infermiere, fisioterapista, eccetera, eccetera. E dobbiamo far capire, questo ai medici, che le due colonne portanti del sistema sono medici e infermieri, sono gli unici due professionisti che fanno continuità assistenziale nelle 24 ore e che sono presenti in tutti i luoghi dove si fa sanità e assistenza e che comunque hanno per strutturazione professionale in mano l'intero processo, dall'inizio alla fine. Ma dobbiamo esserne consapevoli prima di tutto noi, perché come diceva Marinella, noi dobbiamo avere la consapevolezza che il fatto che abbiamo tantissimi medici nel nostro paese, al punto tale che questo diventa un problema di ordine pubblico, è un problema che devono risolvere altri. Non si può continuare a buttare dentro il sistema medici, medici, medici e poi non abbiamo le risorse per fare tutte le altre attività e non abbiamo neanche le risorse poi dopo per incentivare anche economicamente altre professioni. È un po' difficile per chi dovrà anche fare i contratti prossimamente, con cui io come Presidente della Federazione ho parlato, lo dicono loro stessi, è difficile continuare da parte degli altri a sostenere che ci debba essere questa grande diversità economica tra un laureato in medicina, ed è vero che sono 6 anni, ci mancherebbe, ma ad esempio un laureato in scienze infermieristiche, come si fa a sostenere che ci deve essere quasi il triplo di differenza stipendiale? O come si fa a dire che il biologo che ha 4 anni di università e l'infermiere che avrà 3 anni di università più un master, il biologo è un dirigente e l'infermiere no? Quindi queste cose ce le avremo da discutere, ma guardate, dopodomani. Dobbiamo essere pronti però, pronti soprattutto sul discorso che si faceva prima, di questi elementi alle spalle, perché altrimenti rischiamo di essere macinati da questo sistema che ha tutto l'interesse, chi lo vive, a mantenerlo, perché voglio dire, psicologi, biologi,
chimici, farmacisti, ragazzi, capite che cosa vuol dire, no? Ecco, quindi da questo punto di vista invito a delle riflessioni serie sulla base delle indicazioni vi dava prima Marinella. Ritornando alle altre domande, veloci perché mi pare che i tempi stringono, allora, rispetto alla collega, io mi scuso, avevo senz'altro di nuovo sbagliato il cognome, Chianisi, del Forlanini di Roma, se ho detto giusto. Allora, attenzione, qui c'è, forse collega, hai fatto un po' forse di ingarbugliamento. Un conto sono i master e un conto sono i percorsi di educazione continua in medicina. Perché il master, come quando sarà la laurea specialistica, ti blocca l'obbligatorietà di acquisire i crediti, ma quelli sono percorsi ulteriori professionalizzanti. Il laureato di base, il laureato di secondo livello, l'infermiere masterizzato, comunque dovranno fare educazione continua in medicina. Sono due robe che vanno di pari passo. Rispetto all'impegno economico che questo comporta, mi assumo la responsabilità insieme ai miei colleghi di aver preteso che i crediti che devono prendere gli infermieri siano gli stessi di quelli che prendono i medici, perché non cominciamo a fare diversificazioni, perché questo poi mantiene quei sistemi che non ci piacciono. L'altro discorso che si è cominciato a fare con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale che entrano in contrattazione è stato quello di chiedere personalmente su mandato del Comitato Centrale che nel prossimo contratto mettano, diano delle indicazioni in modo tale che ogni azienda attivi un centro di formazione al suo interno e che l'azienda si faccia carico di fare in modo che i dipendenti con professionalità sanitaria di quell'azienda, tutti, riescano ad acquisire almeno l'X% dei crediti dovuti, mi spiego. Quindi con un sistema che dia ai colleghi di acquisire i crediti e quindi di fare manutenzione di professionalità con un dispendio economico il più contenuto possibile, anche per evitare che si vada a fare le cose più strane in giro per il mondo con tutto questo mercato di cui tu prima mi parlavi. Quindi da questo punto di vista ci siamo mossi, anche perché è importante che dentro l'azienda ci sia un esperto infermiere che va a fare i percorsi di manutenzione di professionalità conoscendo bene quella specifica professionalità. Rispetto ancora ai master, non ci sono solo a Roma, ci sono anche a Empoli, ci sono a Bologna, ci sono a Padova, stanno partendo molte università con master diversificati, per cui andate ad aprire le pagine internet delle diverse sedi universitarie e cercate di vedere che tipo di offerta può esservi data. Sono costose queste offerte, è vero, però ormai dobbiamo entrare in questo tipo di logica. È passato, non so se dire purtroppo, valutate voi, il tempo in cui veniva dato dalle aziende il contributo economico per. Visto i tempi di cui abbiamo parlato e questa restrizione economica, credo che sarà sempre più difficile che ci sia, se non per volontà di qualche azienda che ha bisogno di avere infermieri con quel tipo di formazione e che quindi li sponsorizza, credo che altrimenti sia un po' difficile. Tenete conto del fatto che se io azienda sostengo un gruppo di miei infermieri all'acquisizione di quel master, credo che farò tutti i modi per poi averne ricaduta mantenendoli in quella realtà operativa. Non so se mi spiego. Quindi in un certo modo costringendo loro eventuali scelte diverse. L'ultima cosa, ultime due, carichi di lavoro e LEA, e la mettiamo male perché se il carico di lavoro dell'infermiere è eccessivo e dimensionato rispetto alla sua capacità di risposta ai bisogni di assistenza, su questo va a inficiare notevolmente il discorso anche della pertinenza, dell'efficacia, ovviamente, no? Io più lavoro, più sono stanco, meno sono disponibile, capace di dare risposte qualificate, per cui questo è un problema che dovremmo assolutamente prendere in considerazione. Rispetto alla presa in carico e al mantenimento della presa in carico di persone con uno stato di irreversibilità, dico solo questo, cara collega, la rappresentanza professionale infermieristica tutta, dal Presidente della Federazione al Presidente del Collegio di, non lo so, quello che volete, il più piccolo d'Italia, tutti insieme abbiamo deciso che proprio perché noi vogliamo che queste persone continuino, ad essere assistite, che insistiamo perché il sistema salute del nostro Paese sia a governo pubblico, perché temiamo che se così non sarà, ci saranno delle scelte molto pesanti nei confronti di questi comunque nostri concittadini. Grazie.
Grazie. Ringraziamo i relatori di questa mattina, preghiamo i colleghi della Regione Campania di portare un piccolo segno di riconoscimento a questi, a queste nostre simpatiche, grandissime relatori,
per favore,
per il loro impegno non solo all'interno di questo convegno, ma direi veramente per il loro impegno enorme per l'intera professione. Grazie a loro, un piccolo segno dell'accoglienza e della generosità di questa terra che ci ospita. Grazie. Alle 14:30 c'è l'incontro con